Buonasera a tutti, benvenuti a questo evento dedicato alla poesia di Vittorio Sereni, dove presentiamo il Musicarte di Saint Méry, il quaderno di traduzioni sui generis, potremmo dire, di questo poeta, riedito dalla casa editrice Il Saggiatore. Con me ci sono Damiano Scaramella, che è autore del Saggiatore e curatore del volume, e Tommaso Di Dio, che invece è autore della prefazione. Leggere il Musicarte di Saint Méry è un'esperienza destabilizzante. È come prestare ascolto a una voce conosciuta che a un certo punto fa in frantumi, eppur rimanendo la stessa in qualche modo diventa anche altro da sé. Da questa prospettiva si può dire che il Musicarte di Saint Méry non sia un libro importante soltanto perché rappresenta uno dei vertici massimi della traduzione poetica del Novecento, ma, e qui rubo le parole della prefazione di Tommaso, ma anche perché ci ricorda quanto la poesia e soprattutto la letteratura siano una questione di echi, di voci che ritornano e si incarnano in una forma nuova ma in costante debito. Infatti, il Musicarte di Saint Méry è un'opera che si irradia all'interno di tutta la produzione letteraria di Sereni e è un eco che diventa visibile e tangibile, e forse il suo contenuto è veramente comprensibile soltanto se si è in grado di decifrare la fitta rete di rimandi che esiste all'interno e all'esterno di quest'opera. Di sicuro è un lascito che spinge il lettore a interrogarsi sulla personalità poetica di Sereni, e non perché chiarisca o sciolga dei nodi, anzi, al contrario, casomai li stringe, ma nel complicare l'immagine di Sereni in qualche modo la arricchisce e la rivela. Ecco, e questo è anche il grande merito di questa riedizione proposta dal Saggiatore: rimettere in circolazione un'opera complessa, un libro che, come tutti i libri, per poter essere letto prima deve poter essere trovato, ed è forse più necessario di quanto si creda per entrare veramente all'interno della scrittura di Vittorio Sereni. Damiano, Il Saggiatore ha in catalogo alcuni dei punti più rilevanti della produzione letteraria di Sereni, penso a Stella Variabile, Strumenti Umani, Gli Immediati Dintorni. Quindi la riedizione del Musicante si può dire che non sia un fatto isolato, ma anzi sembra inserirsi all'interno di un progetto costruito con cura intorno alla figura di questo autore. Perché è ancora importante dialogare con un autore come Sereni, e come si colloca la riedizione del Musicante all'interno del progetto della vostra casa editrice?
Grazie a tutti per essere qui, mi scuso per questa voce non particolarmente credibile, ma l'influenza stagionale, insomma, sa che io sono sempre ben disposto, quindi anche quest'anno arrivata subito. E ringrazio Tommaso anzitutto per aver dato, come dire, la suggestione iniziale per dare forma a questo incontro, che appunto sarà poi un incontro su Vittorio Sereni, al di là dell'occasione dell'ultima riedizione. Ringrazio anche Silvia Righi, che sono certo, insomma, porterà avanti un arbitraggio in questo incontro, soprattutto ben conoscendo, come dire, il cannibalismo dialettico, dovremmo dire, la muscolatura oratoria di Tommaso Di Dio. Quindi sono contento che ci sia Silvia nel mezzo a difendermi.
Sì, lo so.
Io credo in generale che sia sempre sbagliato tentare di definire l'identità di una casa editrice partendo da un libro, e viceversa, chiaramente. È sbagliato perché sarebbe come se l'editoria fosse un corpo umano, sarebbe come estrapolare un cuore, un organo qualsiasi, e dire che quel cuore rappresenta la casa editrice. Ora, sappiamo abbastanza bene ultimamente che il cuore di un essere umano è pressoché identico a quello di un maiale, quindi i fraintendimenti sono in realtà molto facili. Il lavoro che ha fatto il Saggiatore, che è una casa editrice storica, che quest'anno entra nel suo 62esimo anno di vita, per dirne una simpatica, siamo al 70esimo del Festival di Sanremo, quindi che è la cosa più stantia e più vecchia che ancora ricorda per qualche strano motivo l'essere italiani, è una casa editrice storica che ha attraversato molte fasi, che ha vissuto e dormito sotto molte lune, e che negli ultimi anni però, con l'editore Luca Formentoni, in particolare sotto la direzione di Andrea Gentile, ha intrapreso un percorso che è nuovo in quanto propone grandi aperture che prima la casa editrice non aveva, ma che chiaramente ha poi nel catalogo e nella tradizione del Saggiatore ancora il suo punto di stabilità, ecco, e di sguardo. Guardando i libri che ci sono qui davanti, mi contraddirò. Gli ultimi due che trovate qui sono esemplificativi di che tipo di lavoro sta facendo il saggiatore. Mi riferisco agli strumenti in mano e al musicante. Potrei tediarvi con un lunghissimo elenco di strategie, di idee, di progetti che la casa editrice porta avanti, ma appunto non è questa la sede, né sarebbe del tutto interessante. Mi concentro però su due che qui sono evidenti. Il primo è che il saggiatore ad oggi ha un'unica collana, che è la collana La Cultura, non esistono altre collane all'interno della casa editrice. L'altra, ancora più evidente, è che il saggiatore è un oggetto bianco. Il fatto che sia un oggetto bianco non è, come dire, un particolare di poco conto. Significa credere in un'editoria come geografia bianca, come geografia da scoprire, da scrivere quotidianamente, quindi una geografia dell'ignoto in qualche modo, per semplificazione. E il fatto che in questa geografia, in una sola collana, sia presente Vittorio Sereni e che non dialoghi soltanto con gli altri poeti che fanno parte storicamente o più recentemente della casa editrice, ma che dialoghi con scienziati, pur se non esiste una collana di scienze, che dialoghi con antropologi, con narratori, che dialoghi con musicisti di varie generazioni del Novecento, ma anche trentenni, cantautori contemporanei, questo già di per sé è un gesto poetico. Quindi intendere nel suo farsi l'editoria non come una categorizzazione di particolari aree e all'interno di queste aree inserire tutto ciò che va inserito, ma creare un unico territorio all'interno del quale persone apparentemente sembrerebbe distanti tra loro entrano in dialogo. Quindi questo già di per sé appunto mi sembra un punto che in qualche modo non giustifica, ecco, il lavoro sulla poesia del saggiatore, ma lo mette all'interno di tutt'altro confronto. Ci sono poi chiaramente delle ragioni che fanno della ripubblicazione di Vittorio Sereni anche un fatto, direi, quasi sentimentale, vorrei dire, non mio chiaramente, e che riguardano anche la storia di Vittorio Sereni. Vittorio Sereni come poeta, come editore, ora è chiaro che non parlerò del Vittorio Sereni editore di poesia, perché sono stati scritti decine di libri, ci sono decine di studiosi che se ne occupano, sarei vaghissimo e questo chiaramente non aggiungerebbe nulla, però mi piacerebbe molto brevemente provare anche a restituire, volevamo parlare di morti e di fantasmi all'inizio quando ci confrontavamo con Tommaso, parlerò di vivi in qualche modo, di piccole vite che si sono unite, così
dei morti.
Potrai, esatto, cercavo anche qui di tenermi su un territorio che fosse il più lontano possibile dal tuo. La figura di Vittorio, questo credo non si senta, ma io lo tolgo.
No, si sente.
La figura di Vittorio Sereni è molto legata da principio al fondatore della casa editrice Il Saggiatore, cioè Alberto Mondadori. All'inizio, perché diciamo, erano compagni di università, sono coetanei, si passano pochissimi mesi, erano entrambi allievi del professor Antonio Banfi all'università di Milano. La collaborazione di Alberto Mondadori e Vittorio Sereni è proseguita negli anni, prima con collaborazioni per riviste, e poi nel 50, quando Alberto Mondadori fonderà la storica collana Lo Specchio, che è stata continua ad essere una delle collane capitali della poesia italiana e che al tempo non era una collana di poesia ma era una collana di prosa all'inizio e poi piano piano si è trasformata in una collana di poesia, in quel momento lì è il primo momento in cui Vittorio Sereni arriva in Mondadori e inizia effettivamente a assumere una posizione anche critica e di scelta nei confronti della poesia italiana. Prima da allora ho sempre trovato particolarmente divertente non è chiaramente la parola più giusta, ma era una sorta di social media manager, diremmo oggi, della Pirelli, quindi del settore propaganda della Pirelli, quindi effettivamente sarebbe un ufficio stampa social media manager negli anni 50. Cosa ha significato il fatto che Vittorio Sereni si occupasse di poesia italiana per Lo Specchio? Significato moltissimo. Sia lui che Alberto Mondadori si somigliavano in un certo senso molto per la loro attitudine alla letteratura. Alberto Mondadori, figlio di Arnoldo Mondadori, viveva un rapporto abbastanza complicato con il padre, perché il padre aveva una visione che era nettamente equilibrata tra l'essere un intellettuale e l'essere un imprenditore. Ora, l'essere un imprenditore ad Alberto sfuggiva un po', preferiva di gran lunga essere un intellettuale, e questo ha portato chiaramente alla creazione di alcuni spazi, non solo riviste, in cui Serena è stato fortemente coinvolto, appunto come lo Specchio. Sereni in Mondadori a un certo punto decide di fondare, tant'è vero, una nuova collana che si chiama I Tornasole, dove si sarebbe dovuto in qualche modo raggrumare tutta quella serie di opere che in termini di qualità e sperimentalismo celebrano in Italia, ma che Mondadori, che nel post-guerra è già una casa editrice, diremmo oggi, pop, cioè attenta comunque a creare un bilancio, attenta a lavorare aziendalmente. E nel frattempo, appunto, Alberto Mondadori fonda nel 1958 Il Saggiatore. Anche qui si potrebbe tirar fuori tantissimi collegamenti tra i due. Per esempio, quando Vittorio Sereni tenta di far pubblicare Paul Celan all'interno delle Silerchie del Saggiatore, non riuscendovi perché questa è una storia che non sai, non lo so, fa ben contento. Semplicemente perché Celan aveva proposto un traduttore, e cosa che capita tutt'oggi, e poi a un certo punto del lavoro aveva deciso che non andava bene il risultato e che quindi non avrebbe più pubblicato.
Rifiuta il traduttore.
Cosa che capita spesso, devo dire. Negli anni di Sereni allo Specchio, secondo me è molto interessante, sarebbe molto interessante parlarne davvero, anche poi in relazione al rapporto che c'è oggi, soprattutto dei giovani, con la poesia di Sereni. Sereni allo Specchio è un poeta critico irrequieto, nel senso che vorrebbe pubblicare degli autori che poi la storia dirà essere i più importanti del secondo Novecento, ma non può farlo perché probabilmente non avrebbero venduto abbastanza. Penso, per fare un nome piccolino, Pierpaolo Pasolini.
Piccolino, sì.
Oppure, poi riuscire a portarlo allo Specchio, Andrea Zanzotto. La Mondadori, che nell'anteguerra, prima della seconda guerra mondiale, era una casa editrice che pubblicava soltanto poeti ormai consolidati del primo Novecento, non riesce ad assorbire dal 50 in poi quelli che per Sereni sono effettivamente i poeti del futuro. Molto divertente, ad esempio, ho recuperato delle lettere che leggo molto velocemente su due autori chiaramente più contemporanei, con due schede di Vittorio Sereni su Maurizio Cucchi e Milo De Angelis. Le leggo velocemente entrambe, sì, giusto, sì, per dover di cronaca. Allora, scrive Vittorio Sereni di Maurizio Cucchi riguardo Il Disperso, che difatti non verrà pubblicato inizialmente da Mondadori. Mi ha persuaso, anche se è augurabile che a un certo punto dia uno strappo a questo procedere per accumulazioni di cose e fatti allusi in un costante parlato. È piuttosto singolare anche negli sviluppi, abbastanza inattesi, della cosiddetta linea lombarda. Certo, era più da tornasole, qui infatti c'è Sereni che tenta di creare degli spazi, o sarebbe da Bianchinaudi, ma perché lasciarla ad altri e magari a Garzanti? È uno che promette di crescere, chissà, anche in senso narrativo. Caso tipico di autore da assicurarsi fin dal suo inizio editoriale. Lo preferisco alla stragrande maggioranza dei suoi coetanei, con qualche riserva sulla sorprendente leggibilità di cui parla Giudici nella sua lettera. Facciamolo, e difatti non verrà fatto all'inizio. Ancora, Milo De Angelis, su cui in realtà Vittorio Sereni all'inizio non è che sia particolarmente convinto, anzi dichiarava un'iniziale antipatia per l'autore, che in realtà però era un'antipatia non umorale, ma del tutto, come dire, quasi agonistica tra poeti che in profondità si capiscono. Scrive di Fiaba, che in realtà poi scopriremo non si chiamerà Fiaba il libro, ma è La Corsa dei Mantelli. Ti ho fatto passare lettere e testo di Milo De Angelis, il cui nome non penso ti sia nuovo. Ho letto il testo, dall'autore definito Fiaba, e ne ho riferito all'interessato con una lettera privata. È un testo curioso, lirico-narrativo, di struttura sostanzialmente narrativa, fondato su un continuo giro di dislocazione di tempi, luoghi e personaggi e sulla tecnica dello spaesamento. Le pagine non sono molte, ma la spazzatura è ridotta. Qui vi salto alcune righe perché i dettagli tecnici non ci interessano. Il problema è di vedere se un testo così, proponibile, ad esempio per le Silerchie del Saggiatore e magari Il Tornasole, possa andare nei SIS, che è la collana fondata sempre da Sereni di scrittori italiani e stranieri. Con un certo coraggio sì, ma non a colpo sicuro. Parliamone. E poco più avanti, nel 79, quando arriva a Terra del Viso, dice: nemmeno a me è del tutto simpatica la poesia di De Angelis, ma sull'interesse del caso e sull'opportunità editoriale di acquisirlo non ho dubbi, sicché sono d'accordo delle tue conclusioni. Quindi qui è già un Serini più avanzato, in cui Milo De Angelis più avanzato, che già ha avuto il suo successo anche di critica, e questo perché dico tutto questo, che fondamentalmente potrebbe anche non aver senso, è anche una proposta di riesamina in un certo senso rispetto al lavoro editoriale che si fa oggi, sulla poesia in particolar modo. È chiaro che è impossibile tornare ad un periodo in cui la poesia effettivamente abbia in una casa editrice una discussione critica al suo interno. Fatto sta che il lavoro, come è stato quello di Vittorio Sereni, cioè un lavoro attento a scoprire le poeti ancora, diciamo, agli esordi, che hanno delle piccole pubblicazioni alle spalle, e portarli in collane importanti, è qualcosa che oggi mi pare si stia perdendo, se è vero che la persona che è qui di fianco a me probabilmente oggi dovrebbe essere all'interno di una collana autorevole, come potrebbe essere lo Specchio e la Bianca, ma a quanto pare i contorni editoriali non sono del tutto d'accordo su alcune logiche che una volta invece erano abbastanza fisiologiche e naturali. Per il momento direi mi interrompo qui e poi ci torniamo.
Sì, come già anticipato da Damiano, giustamente passiamo dai vivi ai morti, iniziamo la seduta spiritica. Tommaso, infatti tu hai, giustamente come dicevo prima, si è occupato della prefazione che inizia peraltro con un'asserzione spettrale. Infatti dici: ogni libro di traduzioni è innanzitutto una storia di fantasmi. E questo naturalmente è una prospettiva che non stride in relazione a un autore come Sereni, che ha fatto dei luoghi liminari e del dialogo con le presenze in bilico tra il mondo dei vivi e quello dei morti, dei punti chiave della sua poetica. Però appunto vorrei chiederti: perché legare il processo della traduzione ai fantasmi, e soprattutto con che fantasmi si mette in dialogo Sereni all'interno di questo libro? E niente, sii conciso, che sennò almeno si spaventa.
Va bene, grazie. Tempo. So che qui c'è un stato di timore, che il mio cannibalismo.
No, c'è una conoscenza esperienziale.
Diciamo che innanzitutto sono molto felice, qui lo dico subito davanti a voi, insomma, che insomma siete venuti qui, anche non pochi, insomma, che ci sia occasione di leggere Vittorio Sereni insieme, in pubblico, no? Io credo sia una cosa bellissima che vada proprio detta prima di tutto, ecco, perché si fa poco questa cosa, insomma, spesso ci si trova, soprattutto in una città come Milano, che ha una tradizione straordinaria di poesia in tutti i modi, proprio in tutte le forme, ci si trova tantissimo a leggere e a vivere l'esperienza della poesia dei contemporanei, però non ci sono così tante occasioni di lettura pubblica proprio dei poeti della tradizione, non c'è questa cosa. A me è successo poche volte, lo ricordo, un incontro qualche anno fa in cui abbiamo avuto occasione di leggere Michelangelo, per esempio, insieme. È stata una cosa bellissima rileggere insieme Michelangelo, sono cose, insomma, che non si fanno troppo spesso, e secondo me è un valore enorme invece da condividere, no? Proprio passare del tempo a leggere insieme la grande poesia della nostra tradizione, insomma, ecco, di cui fa parte senza alcun dubbio Vittorio Sereni. Vittorio Sereni, il mio incontro con Vittorio Sereni è, come dire, parte ai tempi dell'università, quindi in qualche modo io incontro Vittorio Sereni da studente universitario qui vicino, qui a Milano. Mi capita di incrociare questo autore e la sua lettura, già come classico, quindi mi veniva porto dall'Accademia come un classico del Novecento, e io come un classico l'ho acquisito e l'ho assolutamente assimilato, scoperto, mi sono innamorato di Sereni fino a condurlo quasi alla soglia della tesi. Infatti io, questo lo dico perché poi arrivo al punto, io volevo fare la tesi su un altro autore che si chiama Antonio Porta, e che sono molto felice che qui ci sia Rosemary, mi fa molto piacere, che sa questa cosa, sa questa storia, perché poi insomma quindi io insieme a Sereni mi ero anche straordinariamente innamorato di Antonio Porta, che come Vittorio Sereni condivide un grande impegno nell'editoria, quindi nella militanza pubblica della poesia. Tutti ricordano i grandi incontri, no, che Antonio Porta aveva curato in questa città di Milano, rendendo veramente Milano, no, una piazza internazionale, no, dove la voce dei poeti si univa a quella degli artisti, dei critici, dei filosofi, no? E proposi questa tesi su Antonio Porta a una professoressa, che mi disse: va bene, però mi impose, devi associarla anche a Vittorio Sereni. E questa cedetti ovviamente con immenso piacere a questo ricatto, perché Sereni era l'altra parte, come dire, che della poesia che mi interessava proprio tenere insieme quella voracità formale, quella sperimentazione inquieta, comunicativa di Antonio Porta con qualcosa che sentivo fortissimo invece in ogni verso di Sereni, cioè quella che prima Silvia chiamava la spettralità. Ecco, Sereni è un autore, io lo confermo e l'ho confermato, insomma, in qualche modo spettrale, che in qualche modo in ogni sua in ogni suo verso, in ogni sua scrittura, è come se procedesse per riverberi, diciamo così. Non è mai uno scrittore che ha la superbia, che ha avuto la superbia dell'originalità. Ecco, possiamo dire tutto forse Vittorio Sereni, ma questo no. Un autore la cui veramente caratura principale, il suo fuoco più forte, è proprio l'umiltà del gesto del poeta, no? Il poeta è sempre colui che scrive all'interno di un percorso e quando giunge poi a completare un verso, esso risuona di tutti quei versi che ha attraversato e che ha letto. Tutti questa cosa la sanno perché aprire una pagina di Vittorio Sereni e si sente subito, come dire, una sorta di cassa di risonanza, una specie di aurificità della sua scrittura, che è che è proprio la cassa di risonanza delle voci degli autori del passato che risuonano in lui. Si è detto, e ci sono studi e fior di saggi che indagano il Saba in Vittorio Sereni, il Petrarca in Vittorio Sereni, il Dante in Vittorio Sereni, insomma, Sereni è una scrittura completamente intramata della letteratura del passato. Questo è indubitabile. C'è proprio un tono classico nella sua scrittura, una quiete quasi classica. Eppure, ed è questa la magia che conquista, secondo me, il lettore anche più ingenuo di Sereni, sebbene vi sia un'enorme, come dire, sapienza artistica, nel senso proprio di far risuonare tutta la tradizione in un suo verso, i suoi versi sempre accolgono, sono accolti dal lettore, come dire, con il tremore dell'impudicizia. Quando leggiamo Sereni sembra che entriamo veramente nell'intimità di una persona, ci sembra di avere accesso a un colloquio privato, intimo, segreto, profondo e personale, non con un autore ma con un individuo, con una persona umana, non so come dire, con una vita umana. E questo è un po' il miracolo di Sereni, no? Riuscire a tenere insieme una estrema colloquialità umana, sembra veramente, aprite gli strumenti umani e vi rendete conto che quel libro vi sta aspettando, ma aspetta proprio voi, cioè ognuno di voi nella sua inesorabile singolarità, e non altri che con te e il colloquio, no? Una poesia che cerca il dialogo vero, reale, concreto con il lettore, e non si presta mai a, come dire, il gioco intellettualistico o il gioco muscolare e agonistico con il lettore. Non ammicca mai all'intelligenza, all'ideologia, alla posizione. È sempre una poesia rigorosamente che ti mette a nudo e vuole che tu ti confronti con la tua esistenza umana. Ecco, come sappia farlo Sereni all'interno di questa sapienza retorica e classica, diciamo così, artistica, è un po' il mistero, come dire, il mistero, poi diciamo mistero perché non avevo tempo di approfondirlo, in realtà è verificabile sulla pagina, quindi il mistero, diciamo così, perché non avevo tempo, è proprio, insomma, è la grazia, ecco, della pagina di Vittorio Sereni. Quando appunto io ho fatto la mia bella tesi, mi sono laureato sulle prose e le poesie di Vittorio Sereni e Antonio Porta, in dialogo fra loro, arriva la mia tesi, consegno, dopo che ho risolto, come dire, questo confronto, consegno la mia tesi a Rosemary, facciamo una lunghissima chiacchierata a casa, e Rosemary mi dice: guarda che Vittorio e Antonio si sentivano al telefono spessissimo, quasi tutte le domeniche, no? E questo era anche il segno di una editoria, per fare un po' il, no, per legarmi a quello che diceva Damiano, un'editoria forse che non c'è più, no? In cui due case editrici, in qualche modo diverse, come erano Feltrinelli, come era Mondadori, due case editrici diverse e anche in qualche modo antagoniste, in realtà erano assolutamente in dialogo, cercavano di fare insieme la cultura italiana, la scena della cultura italiana. E va bene, io risolvo questo problema con Sereni, mi laureo, l'unico libro che non tocco è il libro I musicanti San Merlino. Io lo leggo, lo amo. In questo libro scopro autori che conoscevo pochissimo, che sono adesso centrali nella mia idea di poesia. Pound, Ezra Pound, uno dei miei poeti preferiti. Forse la prima volta l'ho letto proprio in traduzione da Vittorio Sereni, in questo libro. Il 29 faccio una conferenza su Pound, vi invito, è uno dei miei poeti preferiti, ma la prima volta forse l'ho letto qui. Williams, Carlos Williams, un poeta che adoro totalmente, uscirà fra un mese un mio libro di traduzione di William Carlos Williams, un inedito. La prima volta che io ho letto Williams, l'ho letto in queste pagine, nella voce di Sereni. Poi certo Cristina Campo, eccetera, eccetera, però l'ho letto qui. Ma di questo libro, nella mia tesi, sono andato a controllare, ho fatto il control F nel file della tesi, ho scritto Il musicante, lo cito 2 o 3 volte di passaggio, non lavoro su questo libro, lavoro su tutto Sereni, prosa, poesia, ma non su questo libro. Quindi quando a un certo punto Damiano Scaramella mi chiama, avendo avuto credo l'incarico sacramentale da, insomma, la mistica catena del fantastico saggiatore, e mi dice ti andrebbe di lavorare su questo testo, io come una sorta di chiamata ho detto signori, è l'unico testo in cui non ho lavorato, devo finire questo confronto, devo, no, spacciare la mia bestia trionfante, no? Devo liquidare il mio debito definitivo con questo, per me, autore fondamentale, Vittorio Sereni. E mi rimetto a rileggere questo libro, umilmente, da capo, come avevo già fatto decine di volte negli anni precedenti, e mi accorgo di una cosa che mi sembra, diciamo così, veramente centrale. Innanzitutto, è un libro di poesia. Ecco, questa è una cosa non secondaria. In quegli anni, siamo negli anni 80, nei primissimi, 81, Vittorio Sereni apre una collana delle Naudi di quaderni di traduzione di poeti italiani. La richiesta fu fatta a Vittorio Sereni in primis, poi seguì Franco Fortini, e poi seguì, se non sbaglio, scusatemi, non voglio confondermi, seguì, insomma, Luzzi, avrebbe dovuto seguire, no, seguì Giudici, poteva seguire anche Caproni, ma poi la morte appunto impedì la conclusione. Quindi è un progetto di pubblicazione di libri di quaderni di poesia. Il primo fu appunto Vittorio Sereni. Vittorio Sereni, siamo nelle fasi finali della sua vita, morirà nell'83. Vittorio Sereni ha tradotto tantissimo dagli anni 50, ha pubblicato molte traduzioni appunto di questi autori lungo la vita. Alcuni autori erano già centrali nella sua carriera, come penso tutti gli amanti Sereni conoscono l'incontro scontro con René Char come una sorta di topos, no, della biografia di Sereni, questo grande autore francese con cui ci fu una fascinazione iniziale, poi un confronto, poi insomma una distanza, un litigio, una rottura misteriosa, no? Sereni non volle mai dire le ragioni di questa rottura con René Char. Siamo alla fine della vita di Sereni. L'anno dopo, nell'82, esce l'ultimo desolato capitolo della storia editoriale della poesia di Sereni, cioè Stella Variabile, quel capolavoro straordinario, ma inquieto, terribile, oscuro, di Stella Variabile. Quindi questo libro si situa a una distanza minimale dall'uscita dell'atto conclusivo della carriera artistica di Vittorio Sereni. E leggendo questo libro e leggendo quello che lo circonda, cioè appunto il libro Stella Variabile, ci si rende subito conto che qualcosa non torna. Cioè che, come dire, Sereni poeta consegna la sua figura pubblica di poeta con Stella Variabile una certa idea di poesia, no? Una poesia prosastica, sporca, una poesia, un libro che non ha un centro, è stato detto da Mengaldo, non da me, un libro, insomma, complesso, difforme, inquieto, negativo. Fortini ha parlato, no, di un libro, di un autore che non si può consolare, come dire, non si può consolare della fine di una stagione, no? Anche di speranze, quella degli anni 60-70. Quindi un testamento amaro, insomma, se rilascia con un testamento amaro. E invece, qualche mese prima, ha pubblicato Il musicante di San Merlino. Il musicante di San Merlino ha un'aria, un'atmosfera completamente diversa, radicalmente aperta, eterea, solare, addirittura, io direi, festosa. Ci sono, come dire, il primo testo, no, di questo libro che è meraviglioso, dell'Orphée Noir di Étienne Leroux, questo grande autore malgascio, inizia proprio così: sono venuti quella sera.
Sì, anzi, Io. Visto che abbiamo già parlato tutti, prova a guardare se possiamo alzarlo.
Sì.
No. Visto che abbiamo già parlato abbastanza di Sereni, magari potremmo lasciare spazio proprio anche alla voce di Sereni, e quindi magari potremmo iniziare sì. la lettura anche per mostrare la differenza che esiste effettivamente tra Stella Variabile e il musicante, di cui dopo parleremo.
Sì. No, è proprio diversissimo, c'è un'aria nel musicante di festa, di serenità, dicevo, un'aria di apertura, un'aria di una poesia che accetta l'esistere, che è disposto a cantare la globalità dell'esistere, no? È quasi l'opposto materiale di quanto poi faceva appunto in Stella Variabile. Leggo la prima poesia del libro del musicante, che si chiama appunto Sono venuti quella sera. Sono venuti quella sera del tam-tam, rotante di ritmo in ritmo, i frenetici occhi, le frenetiche mani, i frenetici piedi di statue. Quanti di me ne sono morti poi, che sono venuti quella sera del tam-tam, rotante di ritmo in ritmo, i frenetici occhi, le frenetiche mani, i frenetici piedi di statue. Questo tamburo inizia, no? Quasi un ritmo appunto africano, si apre con una sezione tratta dall'Orfeo Nero, il musicante di Saint-Méry, che era un'antologia edita qualche anno prima, negli anni 50, scusatemi, poeti, diciamo così, dell'area africana. Quindi sceglie di aprire con un Orfeo straniero, diciamo così, che sentite questo ritmo di tamburi che chiama alla danza, no? Rotante di ritmo in ritmo, i frenetici occhi, le frenetiche mani. Se possiamo, io direi, facciamo questo esperimento, leggiamo la prima di Stella Variabile per farvi capire come c'è un cambio completamente proprio di tono, no? Qui si apre con questo ritmo che trascende l'individuo, no? Questo tam-tam che supera i singoli, le singolarità per offrirsi la vita alle frenetiche mani degli dèi, e invece...
Leggi
la prima, per favore.
No. Questa è l'esuberanza agonica di Tommaso.
Non litigate, ragazzi, non litigate.
E ci sta, perché...
Ho avuto uno studio a casa di,
so, poi
di organizzazione delle letture di...
Rompiamo un po' le righe.
Leggiamo la prima. Quei tuoi pensieri di calamità e catastrofe nella casa dove sei venuto a stare, già abitata, dall'idea di essere qui per morirci, venuto, e questi che ti sorridono, amici, questa volta sicuramente stai morendo, lo sanno, e perciò ti sorridono.
Quanti di me ne sono morti poi, no? Quindi un'idea dell'infinità dei me che si replicano, e invece lì la casa singola, no? Che vengono per sorridere a te, singolo, che morirai. Sembra proprio, no? un controcanto speculare. No? Vogliamo procedere con la lettura? Sì. Okay. La seconda poesia che volevo leggere, il secondo spettro animato che volevo far muovere stasera, era appunto una poesia di William Carlos Williams, che è una poesia fantastica, una poesia dedicata da William Carlos Williams alla nonna, Emily Dickinson Welcome, che era la parte avventurosa della famiglia, diciamo così, di William Carlos Williams. E la poesia che qui tradotta è Dedica per un pezzo di terra. La nonna ebbe una vita un po' particolare. Questo pezzo di terra che fronteggia le acque di questa baia è dedicato alla viva presenza di Emily Dickinson Welcome. Nacque in Inghilterra, si sposò, perse il marito e salpò per New York su un due alberi con il figlio cinquenne. Fu sospinta alle Azzorre, andò in deriva sulle secche dell'Isola del Fuoco, conobbe il secondo marito in una pensione di Brooklyn, fu a Porto Rico con lui, diede altri tre figli alla luce, perse il secondo marito, stentò per 8 anni la vita di St. Thomas a Porto Rico, a San Domingo, seguì il figlio maggiore a New York, perse la figlia, la sua piccina, prese con sé 2 ragazzi del suo maggiore di seconde nozze, fece loro da madre, che non avevano madre, per loro lottò contro l'altra nonna e le zie e qui li portò per estate ed estati, Qui si difese da ladri, sole, fuoco, uragani, da mosche, da ragazze che là intorno ronzavano, da siccità, mareggiate cramigne vicini, da donnole rubagalline, dalle sue mani che indebolivano, dalla forza crescente dei ragazzi, dal vento, da pietre, da intrusi, da affitti, dal suo stesso cuore. Questa terra dissodò con le sue mani, signoreggiò su questa zolla d'erba, a furia indusse a comprarle il suo più grande, visse qui 15 anni, pervenne a una finale solitudine e, se non avete da portare qui che la vostra carcassa, statevene via.
Si ravvivassero mai, sembrano ravvivarsi, di stanza in stanza non si ravvivano veramente mai in quest'area di pioggia. Si è ravvivata, io veggente di colpo nella lente schiarita, una ressa là fuori di margherite e ranuncoli. Purché si avesse una storia comunque, e intanto monaco di prima mattina sui giornali, ah, meno male, c'era stato un accordo. Purché si avesse una storia squisita tra le svastiche sotto la pioggia un settembre. Oggi si è, e si è comunque male. Parte del male tu stesso, tornino no, sole e prato coperti.
Questo è quello di un
sì. Sì. Un'altra... Sì, leggo un'altra molto bella che si chiama Antica Memoria di André Frénaud, che è l'unica poesia tradotta qui, che è caratteristica di questo libro appunto è che Sereni ha tradotto molto, ma questo libro ha costruito una sua scelta precisa come se fosse davvero, cosa che insomma è, un libro assolutamente da far rientrare nel discorso, no? Canonico di Sereni. Antica Memoria, André Frénaud. La fronte ormai contro la pietra. Di mille anni mi rammento, della giovane Francia accucciata sulle colline, della zuppa densa e delle pozze dormienti, dei coltivi racchiusi dentro il cuore dei boschi, delle prime vendemmie e dei nuovi promossi, della luce stupefatta del plenilunio, del maniero al mattino e della fattoria, delle pere a spalliera e dei vivai senza stento, dei corvi in pattuglia e del loro spavento, del fuoco guizzante, della vergine vinta, della neve sui rovi dove si sprofonda, delle albe argute e dei tramonti sfatti, del sole che grande la montagna rinverde, del lungo coraggio dei nonni, della finezza del legno lavorato, delle abdicazioni e dell'onore, della morte antichissima, del quotidiano dolore, dell'amaro d'amore, della felicità che stinge di te, di me. Non più che poco, niente.
C'è un'ultima da stella variabile, così. Autostrada della Cisa. Tempo 10 anni, nemmeno prima che rimuoia in me mio padre. Con malagrazia fu calato giù e un banco di nebbia ci divise per sempre. Oggi, a 1 chilometro dal passo, una capelluta scarmigliata e rinni agita un cencio dal ciglio di un dirupo, spegne un giorno già spento, e addio. Sappi, disse ieri lasciandomi qualcuno, sappilo che non finisce qui. Di momento in momento credici a quell'altra vita, di costa in costa aspettala e verrà, come di là dal valico un ritorno d'estate. Parla così la recidiva speranza, morde in un'anguria la polpa dell'estate, vede laggiù quegli alberi perpetuare ognuno in sé la sua ninfa, e dietro la raggiera degli echi e dei miraggi, nella piana setata il palpito di un lago fare di Mantova una Tenochtitlan, di tunnel in tunnel, di abbagliamento in cecità, tendo una mano, mi ritorna vuota, allungo un braccio, stringo una spalla d'aria. Ancora non lo sai, sibila nel frastuono delle volte la sibilla, quella che sempre più ha voglia di morire, Non lo sospetti ancora che di tutti i colori il più forte e più indelebile è il colore del vuoto?
Ecco, come sentite sono due voci assolutamente diverse, ma entrambe molto forti. E questa era la stella variabile. Come diceva anche Tommaso e come sottolineano diversi critici autorevoli, in realtà esiste un legame che sembra inscindibile tra stella variabile e il musicante di Saint-Merry. E dunque, anche perché la stella variabile esce a pochissima distanza di tempo, dunque il paragone è quasi impossibile da non fare. E inoltre, se si parla di fantasmi, naturalmente non si può non rivolgere lo sguardo verso stella variabile, dove si manifestano in forme diverse quelle che tu, Damiano, nella postfazione al libro che si intitola Perdimi tu stella variabile, definisci figure che tornano da un passato impronosticabile, imprevedibile, o da un futuro che non si è mai realizzato. Una sorta di convocazione spettrale, sempre per usare le tue parole. Eppure, dicevamo, stella variabile sembra accordarsi su una nota sensibilmente diversa rispetto al musicante, più cupa, più fredda. Ecco, che pur essendo due libri finali, comunque sono molto distanti, si potrebbe dire.
Di stella variabile si è detto in più parti che era il libro di addio di Vittorio Serena, come ricordava anche prima Tommaso. Ora mi pare che addio sia una parola che la poesia non conosca e che pure la poesia non conosce altra parola che addio. Stella variabile è già di per sé un titolo che indica moltissimo di questa fase finale di Serena. Stella variabile è la stella che ha una luminosità diversa, una luminosità apparente, scientificamente diversa, di volta in volta durante il giorno e la notte. Questo significa che è un qualcosa di inafferrabile. Io, come Tommaso, ho avuto le sue, come dire, i suoi incontri essenziali con Sereni su alcuni testi. Molto scioccamente potrei dire che Stella Variabile è stato il mio incontro. Come dicevi tu, è come se d'improvviso, io non credo che sia il libro d'addio, non lo credo io, il che non ha alcun valor di merito, ma sono abbastanza certo che, insomma, nella consapevolezza di chi vive all'interno della poesia, il sentimento di ultimità, il sentimento di morte non sia un qualcosa che ci si sente addosso un attimo prima di lasciare questi atomi, questa materia insulsa che abbiamo addosso, ma sia un qualcosa che si costruisce nel tempo. Quindi credere che Sereni sia stato lì a covare il suo ultimo libro mi sembra quasi indecoroso nei suoi confronti. E d'altro canto, un'altra cosa che mi pare nel tempo la poesia insegni è che di per sé ogni fine è in realtà l'inizio, e questo mi pare stella variabile, l'inizio di Sereni, una sorta di limbo in cui improvvisamente si inizia non a fare conti col passato, perché non conosco poeta che sia tale che faccia i conti col passato, che abbia, come dire, dei semplici rimorsi, dei morsi proprio con cui vuole fare i conti, ma sia proprio in realtà ritrovarsi in uno stato di conversazione, uno stato di conversazione con i morti, dunque la conversazione più reale che sia possibile. Mi veniva in mente in questi giorni, ripensandoci un po', tra l'altro visto che è uscito, penso ad alcuni piccoli accenni che hanno fatto ad esempio Bianca Maria Frabotta o Nicolò Scaffai sul tema, una vicinanza molto stretta, che qui non c'è, nella postfazione, tra Stella Variabile e 8 e mezzo di Federico Fellini. E più ci pensavo, più mi convincevo, peraltro appunto c'è anche Filippo Tuena tra noi, che oltre ad essere autore del Saggiatore, ultimamente ha avuto modo di passare un po' di tempo insieme a Fellini, e mi pare proprio che in realtà si verifichi qualcosa di molto simile a 8 e mezzo. Cioè ci sono almeno due scene in cui Guido Anselmi, il protagonista di 8 e mezzo, potrebbe essere un personaggio di Stella Variabile. Penso chiaramente alla scena conclusiva di 8 e mezzo, quando tutti i volti, tutte le figure di Guido Anselmi si radunano, gli urlano contro, c'è questa folla gigantesca che lo rincorre, lui scappa e non sa dove andare, questa corsa non finisce mai. Oppure la scena in cui lui è con tutte le donne della sua vita all'interno di questa casa, e queste donne che diventano violente. Sappiamo abbastanza certamente dalle carte che Sereni aveva visto e apprezzato tantissimo 8 e mezzo di Fellini. Io qui mi fermo perché non ho avuto modo di constatare al di là di questo, però anche solo leggendo Stella Variabile, questo colloquio con questo limbo che viene a costituirsi intorno a Sereni mi sembra molto vicino a quello feliniani. Penso alle tre donne che vengono richiamate all'interno di Stella Variabile, una è Nefertiti, ad esempio, all'interno di Traducevo Scià, un'altra è Luciana, che riprendeva da una prosa precedente, un qualcuno che poi è Luciana, un'altra è la Sibilla che abbiamo letto poco fa in Autostrada della Cisa. Queste figure che sono personificazioni capellute di donne della vita di Sereni, ma che chiaramente non sono più quelle donne della vita di Sereni, ma sono proprio un confronto con un al di là che non ha nulla a che fare, come dire, con esoterismo, ma che è il luogo che ogni poeta poi tenta di costruirsi e che tenta di abitare. Questo per dire appunto che, come sottolineavo in alcuni passaggi della postfazione, che voleva essere semplicemente, come dire, l'emergere di un'atmosfera, di una lettura di Sereni senza alcuna velleità critica di alcun tipo, perché neanche avrei potuto permettermela, anche perché credo che, dico una cosa molto rischiosa, ma lo dico con grandissima cautela, credo insomma chiunque in questa sala sappia cogliere perfettamente il senso, la poesia in quanto fatto privo di tempo, privo di un passato, di un presente, di un futuro, esiste solamente in base all'accadimento che provoca in chi la sta leggendo. Questo voleva essere, in base allo shock che causa chi sta leggendo. In questo senso era proprio il tentativo di ricostruire, come dire, una sorta di percezione, senza alcuna brama o ambizione di scoprire qualcosa di nuovo, ma provare a capire effettivamente se quello fosse il territorio dove Sereni stava in qualche modo muovendosi. Ripeto, non perché prossimo di lì a qualche mese alla morte, ma proprio come un momento quasi di iniziare scoperta della poesia.
Ti posso... Certo. Sì, davvero molto, sono molto vicino a queste parole, Damiano. Cioè, quello che insomma, volevo provare a dirvi oggi è che questa attenzione allo spettro, diciamo così, ai fantasmi in Sereni, che potrebbe, ci si può anche giocare chiaramente come proprio fatto di immaginario, no? Legato quindi a un certo clima culturale, no, invece io credo che in Sereni sia proprio un fatto costitutivo e, come dire, fondativo per lui di una certa idea di poesia, no? Cioè la poesia è proprio quello strumento che ti permette di vivere per interposta persona, come diceva lui, no? Lui diceva, questo è un libro scritto per interposta persona, come dire, scritto con chiedendo in prestito, no? Come dire, la voce altrui affinché essa possa in qualche modo illuminare, lo dice nella prefazione, zone ancora incerte di sé, no? Qui si sta presagendo, mi sembra, e Sereni lo dice proprio con chiarezza, dice... Sereni dice, la propria poesia è un mandato ad altri per interposte persone, ovvero un teatro di parole, dice, sono parole sue, e precisa, penso al corpo gettato nella fiamma, che nelle successive fasi della sua combustione suggerisce immagini che sempre più si scostano dalla sua fisionomia iniziale, ma continuano a serbare qualcosa di questa, prima di essere cenere. Immagine incredibile, che lui associa alla poesia, capite? Come una sorta di fiamma in cui finalmente si ha modo di vedersi nella mutazione. E questa cosa avviene soltanto a chi è disposto a lanciarsi per interposte persone, no? E, come dire, la cosa struggente di Sereni, e su me ancora oggi attualissima, potentissima, sono una e mezza, diciamo due, secondo me, che vorrei dirvi oggi. Una è sicuramente l'idea che Sereni aveva della poesia non come fatto letterario. Questa è una cosa bellissima, lo dice più volte, io non lo trovo molto spesso ripetuto, ma le parole di Sereni sono molto chiare. Quello che io scrivo in versi e non in versi rifiuta dunque esplicitamente di avere alla propria base un'operazione culturale, anche nella sua più semplice accezione letteraria. Cioè, per Sereni la poesia non è letteratura, ok? Questa cosa per me è centrale. E lo dice anche, e lo dice al suo amico Fortini, con cui entra spesso in polemica su questa cosa. Tant'è vero che nella prefazione del Musicante di Saint-Marie, Sereni dice: guarda, che per me la, problema, cioè, la traduzione non è un problema culturale. E Fortini, nella recensione amichevole, ovviamente sappiamo tutti l'infinito amore che Fortini aveva per Sereni, quasi una sudditanza psicologica, insomma, scrive: no, ecco, come dire, Sereni fa, come dire, fa il vezzo, come dire, fa il vezzoso, e dice che la traduzione non è un problema culturale, no? Come dire, cioè dà dello snob a Sereni, in buona sostanza. Ma Sereni era serio, cioè Sereni, la letteratura non è un fatto letterario, non è un fatto, la poesia non è letteratura, la poesia è un'esperienza interiore, possiamo dirlo, e Sereni questa cosa ce l'ha chiarissima. Ogni poesia è veramente un fuoco, no? Che trasforma chi la scrive e chi la legge, attenzione. Perché? Perché, come scrive anche lui, da quanto ho detto poche righe sopra, si dovrebbe capire come ogni poesia che scrivo costituisca un fatto a sé stante, o come dicevo, un organismo a sé. Ogni poesia che scrivo comporta dunque un problema che va considerato specifico di quella poesia. Come dire che, a parte certe costanti che non tento nemmeno di stabilire, non esiste per me un modo di fare poesia, a meno che per modo non si intenda il processo che ho tentato di descrivere, cioè quella trasformazione nel fuoco, diciamo così, no? Quindi voi capite che quando Sereni traduce, e traduce secondo alcune caratteristiche stilistiche, eccetera, eccetera, non sta semplicemente facendo un esercizio letterario, no? Ma sta proprio esercitando questo affinamento interiore che gli permette, attraverso il confronto reale, esistenziale, esperienziale con il corpo della poesia altrui, di scoprire zone recondite pure a lui. E infatti non è un caso che dicevo che questo libro è altro, il doppio, il gemello rispetto proprio a Stella Variabile, il doppio appunto spettrale, appunto il doppio che forse Sereni non ha permesso neanche a se stesso di far emergere. Un po' questa è la tesi della prefazione, no? Come se Sereni avesse dentro di sé altre possibilità di dire che per il contesto storico, il tempo, non è riuscito ancora ad esplorare. Insomma, Sereni, poeta della globalità del possibile, ed è un'espressione sua, credo di una dell'alibi e beneficio, no? Cioè di quella neve plurisensa del poemetto famoso, no? Cioè Sereni come poeta sperimentale. Ecco, oggi si dice, no, campione della lirica, ma dove? Poeta assolutamente deterritorializzante, per lui prosa, poesia, no? È tutto uno sconfinamento. E questa cosa mi sembra importante da dire oggi, proprio che nei primi 20 anni del nuovo millennio Sereni viene consegnato come un classico del Novecento, no? È un classico molto inquieto, diciamo così, no? Che sconfina, che ci aiuta a sconfinare. Vuoi?
No, dicendolo molto onestamente, in toni amichevoli, la letteratura a che cosa serve?
Certo.
Fondamentalmente a nulla, cioè pensare alla letteratura come un fatto, come qualcosa che vada conservato, custodito, è un esercizio del tutto nostro, di un'umanità, diciamo, chimicamente predisposta a farlo, sia perché tra non sappiamo quanti anni la letteratura sarà un fatto ormai superato, probabilmente neanche tra così tanto tempo, ma poi proprio perché, come diceva prima Tommaso, e come provavo a dire anch'io prima su Stella Variabile, il cuore di tutto è esperienza, cioè la poesia non come fatto letterario, che sarebbe totalmente rilevante, ma come esperienza. L'esperienza invece ha molto senso. Poi mi ricollego a quello che dicevi tu per dire quanto incredibilmente Sereni sia un autore contemporaneo, molto più contemporaneo di contemporanei che noi siamo abituati a leggere, anche affidandoli, attribuendogli delle avanguardie che forse non hanno. Prima ci dicevamo quanto è strano che ragazzi di 20 anni o su di lì o giù di lì non instaurino subito un rapporto con Sereni. In parte si può dire perché, come dicevi tu, arriva un autore del Novecento consolidato, quindi uno del canone che va studiato, insieme a chi? A Quasimodo,
sì, a Sanguinetti.
E invece è un autore che avrebbe totalmente innovativo per il tempo che stiamo vivendo, preveggente rispetto al tempo che stiamo vivendo, e innovativo anche. Come dicevi tu prima, un autore che riesce a mettere insieme due cose fondamentali che oggi davvero faccio fatica a ritrovare in tanti altri poeti, cioè quello di ragionare come un uomo di 5.000 anni fa, con questa grande mente antropologica. Poi se era uno che all'interno di Stella Variabile continuamente, il caso di Nefertiti era uno tra i tanti riporta tutto a delle questioni quasi mitiche che ci fanno tornare davvero all'età dell'oro. E questa età dell'oro è assai grave, in un palazzone gigantesco circondato da un laghetto, in un mondo post-industriale fatto di ferri, metalli e vetrate, eppure ancora continua a sopravvivere questa strana mitologia. È un autore che davvero ha un'incredibile contemporaneità che eppure non si riesce o non si ha mai l'occasione di, come dire, fare riemergere. Ecco, lì sì, sono sì. Andrebbe un po' tolto dal canone novecentesco e davvero rifatto nostro contemporaneo.
Sì, l'autore dell'attimo, no? Dell'autore lirico, viene studiato credo così all'università, invece abbiamo letto lui voleva fare teatro di parola, cioè proprio cose di, come se non lo si leggesse davvero nella sua forza spaesante, no? Un autore per cui prosa e poesia collimano, una cita l'altra, un autore che per esempio oggi chissà, no? Scrivere in prosa per un poeta, chissà che cos'è. Serena ha fatto tutta la vita questo lavoro di, no, di depistaggio. Comunque le leggerei un testo, poi
l'unica metafora che lui utilizza è campo di, la letteratura e la poesia come campo di forze, forse. Cioè è andato a pescare il lessico propriamente scientifico, della fisica, certo. Della meccanica, per spiegare un fatto che ancora si sosteneva a dire che fosse letterario. Lui l'ha completamente fatto esplodere, era andato a parlarci invece di fisica, ecco. Sì, campo di forze di per sé dice molto di più di cosa sia la poesia di qualsiasi altro, come dire, lungo trattato critico. Questo Sereni anche a livello di pensiero, non solo appunto come poeta, è un autore che chiaramente oggi avrebbe tantissimo da ricordarci.
Sì, io sono molto felice che abbiate fatto pace, vi state rimbalzando la palla, assolutamente, anche perché sono...
Ti sentiamo quasi di troppo, Silvia.
Sì, un po' sì, Adesso mi alzo e me ne vado, tranquillo. No comunque sono assolutamente d'accordo nel continuare con le letture, e poi vi direi se appunto dopo volete aggiungere qualcosa, oppure lasciamo magari la parola al pubblico, se c'è qualcuno che vuole intervenire, oppure vuole leggere qualcosa. Assolutamente questo evento è pensato anche così, come una condivisione della poesia di Sereni.
A noi farebbe piacere, insomma, che alcuni amici li abbiamo sollecitati, no? Non so, Luigi, Francesco, Luca, ma chiunque, veramente, qui ci sono i libri di Sereni, no? So che anche Marco forse una poesia la vuole leggere, Filippo Tuena purtroppo è andato via, ma ci teneva a leggere La Terrazza, peccato che non siamo riusciti a dare lo spazio, è andato via, perché, no, si è scherzato, aveva un altro impegno qui di fronte. E quindi, veramente, a parte... qualcuno se vuole aggiungere qualcosa o anche un pensiero, una riflessione, ma anche proprio vuole leggere un testo di Sereni, io volentieri, noi volentieri
leggo.
Ok, inizio io un testo, allora, va bene, un testo molto breve, no, volevo leggere, adesso l'ho tolto, era questo, no, purtroppo volevo leggere un testo di Apollinaire, ma sono un po' lunghi, allora leggo il Ponte Mirabeau, che è uno di quelli più brevi. Sotto il Pont Mirabeau la Senna va, e i nostri amori, potrò mai scordarlo, c'era sempre la gioia dopo gli affanni. Venga la notte, suoni l'ora, i giorni vanno, io non ancora. Le mie mani nelle mani, restiamo faccia a faccia, e sotto il ponte delle nostre braccia, stanca degli eterni sguardi, l'onda passa. Venga la notte, suoni l'ora, i giorni vanno, io non ancora. L'amore va, come quell'acqua fugge, l'amore va come la vita è lenta e come la speranza è violenta. Venga la notte, suoni l'ora, i giorni vanno, io non ancora. Passano i giorni e poi le settimane, ma non tornano amori né passato. Sotto il Pont Mirabeau la Senna va. Venga la notte, suoni l'ora, i giorni vanno, io non ancora. C'è qualcuno che vuole leggere?
Io devo sempre fare la parte poi più...
È più cupa! Ma capite, è proprio che Sereni gioca con
Paura
se stesso. No?
Niente ha di spavento la voce che chiama me, proprio me, dalla strada, sotto casa, in un'ora di notte. È un breve risveglio di vento, una pioggia fuggiasca. Nel dire il mio nome... Non enumera i miei torti, non mi rinfaccia il passato. Con dolcezza, Vittorio, Vittorio, mi disarma, arma contro me stesso, me.
Bellissimo.
Abbiamo... Sì, c'è qualcuno che vuole fare un intervento e leggere un pezzo?
Allora, cioè io in realtà, questa era la seconda paura, giusto?
Paura seconda, sì.
Paura seconda. Infatti io volevo leggere
paura
questa,
prima.
Era la prima, allora leggo la prima.
No, no, leggiamo, paura, sì. Leggiamo la prima.
Devi leggere la prima, Franco.
Allora leggo la prima. No, appunto, a proposito di...
Vieni il microfono, eh.
Insomma, è stato molto interessante ascoltare, mettere anche in comunicazione questi due libri. E secondo me, insomma, anche la variabilità della stella e della luce, il tremore anche della paura della vita che, insomma, prossima a cessare o cessa continuamente. Quindi se prima abbiamo sentito la paura seconda, in realtà c'è anche la paura prima, che è il testo appunto precedente. Ogni angolo o vicolo, ogni momento è buono per il killer che muove alla mia volta, notte e giorno, da anni. Sparami, sparami, gli dico, offrendomi alla mira, di fronte, di fianco, di spalle. Facciamola finita, fammi fuori. E nel dirlo mi avvedo che a me solo sto parlando, ma non serve. Non serve, da solo non ce la faccio a far giustizia di me.
Bellissimo, bellissimo. C'è qualcun altro che vuole leggere qualcosa? Non siete timidi, vieni quello, quelli qua. Se volete mi alzo anch'io, così facciamo.
No, mi leggere una da musica.
Meglio di tutti i presi.
Sì, 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 prego, prego.
Tengo la pausa in mano.
Sì, sì, sì.
Sì, poi te lo do.
Ma leggo due testi brevi da Frontiere e da Diario d'Algeria, e poi si parla magari più spesso dei libri, insomma, dell'ultima fase del suo percorso, però in realtà sono libri bellissimi, forse meno cupi, però questo magari è una cosa anche diversa.
Parliamo di quelli del saggiatore, solo quelli sponsorizzati dal saggiatore, neanche quelli che quando usciranno le troveremo. Ma è un'anticipazione.
Comunque compensa, cioè, esatto,
un'anticipazione delle prossime
delle cose che uscirono.
Di
sì, perché cioè, queste due cose che vado a leggere, si vede come insomma la scrittura di Sereni sia da un lato appunto in quelle poesie, soprattutto in quei due libri, estremamente rigoroso, ma al tempo stesso calda, intensa, e come lui riesca a, così nel giro di una parola, di un verso, di pochissimo, un passaggio brevissimo, a collegare interno e esterno, ossia il paesaggio, comunque ciò che vede, e delle percezioni interiori, delle sensazioni, insomma, in questo è assolutamente un maestro. Quindi, insomma.
Cosa volevi leggere?
Allora, iniziamo con...
Però,
grazie.
Sì, purtroppo usciamo dal claim pubblicitario e siamo tutti disperati, però...
Un'altra estate?
Un'altra estate, forse,
andiamo? Sì. Grazie. Grazie. Allora, no.
Così. Come faccio? Scrivo
questo. Leggi io, Tommaso.
Sì, così. È sempre così, alla fine vogliamo fare serio. Questo.
Vabbè, non è che...
Allora, no, un'altra estate. Lunga, fluente estate. La solca ora un brivido sottile alle foci del Tresa, sì che alcuno ne trema, dei volti già ridenti, ora presaghi. Ma tutto quanto, non so già quell'afa, s'appunta al volo degli uccelli lentissimi del largo, avventurati negli oscuri golfi di un'Italia infinita. Scusate.
Scusate. Ci facevi del fatto che te ne sei. Vabbè,
hai ordinato tutto, Tommaso.
Io, perché non... Vabbè, avventurati negli oscuri colpi di Italia infinita. Sì, ne parlavamo ieri di questa. Questa Italia infinita.
Io ne parlavo in modo più serio, appunto.
Vabbè, okay. Le cose migliori le facciamo al telefono, che devi fare?
Esatto. Vabbè, se riesco appunto a non rire...
Dai, io mi volto.
Ma vediamo un po' se... Mari da solo...
Da solo, ti lascio solo.
Da solo ce la faccio. Allora, perdonatemi, ragazzi, però... Datemi 30 secondi.
Vabbè.
Allora, è periferia 1940, la Diario d'Algeria, la pagina appunto del Nord Africa, la guerra. La giovinezza è tutta nella luce di una città al tramonto, dove straziato ed esule ogni suono si spicca dal brusio. E tu, mia vita, salvati se puoi. Serba te stesso al futuro, passante, e quelle parvenze sui ponti nel baleno dei fari.
Grazie. Bello, bellissimo. Questa è bellissima.
Se qualcun altro vuole anche dire una cosa, o Sereni, non so, io non è che per forza leggere un testo, non so, tu Luigi volevi leggere...
Io ho portato la mia copia di strumento.
Eh no, però...
No, mi sono anche assaggiatore.
Ci va da lì.
Sono un po' avventato,
un po' avventato,
come idea.
Non facciamo assaggiatore, lui
ci nascondi la...
Io mi nascondo.
No, la copertina.
Di umiltà e di intimità, di fantasmi, soprattutto di una voce altrui che rivela qualcosa di sé. E allora devo regge ancora sulla strada di Creva. Poteva essere lei, la nonna morta, non so da quanti anni, uscita a tardo vespro dalla sua cattolica penombra, al tempo che detto è dell'estate, di San Martino o dei morti. Una vecchia vermiglia del sorriso, cantavano gli uccelli dalle rogge, e quante ancora verdi in tante foglie recava in grembo l'autunno. Ilare ci fu innanzi come la richiedemmo della via, nella seta del suo parasole, nei lustrini dell'abito, e nulla fu. A fronte del riso vermiglio, la cattolica penombra, nulla fu, la gramaglia dell'abito, né so che mai vedesse di noi del giorno e di altro accaldati. Forse in luogo di noi vide una nube, e lei a quella parlava. Ti conosco, diceva mascherina, così brava a nasconderti tra incantevoli fumi. Già una volta ti ho colta sulla guancia ancora intatta ad una che per amore, in cerca di una quiete corrente, s'era tolta alla vita. Con che fermezza, che forza, quelle mani tendevano al sonno gli arbusti strappati all'ultima riva. Oggi lo so, non piansi quella fine, ma quella forza che ti sconfessava abbandonandosi a te. Maschera detta amore, bella roba che sei. Per un po' d'ombra che fa più vive le acque, più battute le siepi, più frenetico il giugno, quanti anni di voto appena dopo, anni di navate e corsia, di campane smemoranti, di fuligginose sere. C'era sino a poco fa un così bel sole, e per pigrizia o noia o distrazione non siamo usciti a goderlo. Vedi come è sporcato la mia vita di tremore e di umiltà. Così delirando di una perduta forza, di una remota gioia, così oltre noi dileguando, scovava, svergognandola la morte, ancora occulta tra noi. E da quel giorno e quell'ora d'amore più non ti parlai, amore mio.
E questa è stata bene. Bene. C'è qualcun altro che vuole leggere?
Marco, l'amore più non ti parlai, amore mio.
No, sono pochissimi versi, sono 4 versi, perché insomma sono ancora di quella scuola che la poesia è un po' breve.
Ci piace.
Ci piace.
Sì. Una cosa prima però, in un'intervista Sereni risponde a una domanda complicata dicendo: ma io in fondo scrivo solo in negativo. Insomma, viene chiesto insomma chiarimento su questo e lui dice no, proprio intendo in senso letterale, cioè come la macchina fotografica. Cioè io scrivo su una pagina nera qualcosa di bianco, questa pagina nera poi lascio a voi la suggestione, sia la vita e che la poesia sia una salvezza, forse è facile dire così, no? Vabbè, leggo questi 4 versi perché in fondo c'è un aneddoto, c'è un elemento della vita e qualcosa che cambia. Sul lago le vele facevano un bianco e compatto coema, ma pari più non gli era il mio respiro, e non era più un lago, ma un attonito, specchio di me, una lacuna del cuore.
Ancinante, bellissimo.
No, adesso purtroppo il nostro tempo è scaduto in realtà, ma direi che potremmo chiudere con sempre con la voce di Sereni, quindi se volete intanto scegliere un testo con cui diciamo concludere l'evento.
Posso dire la voce di Sereni che no, però mi aspetto sempre un po' che sia Sereni. Cioè,
sì. Ah, giusto, beh, tanto stiamo parlando di spettri, quindi tanto vale spettri, che lo evochiamo, sì, lo spettro di Sereni che parlerà attraverso di noi. E mentre loro cercano, comunque, naturalmente ringraziamo la casa editrice Il Saggiatore, che è a Milano, per averci ospitati, e tutti voi per essere stati qui, naturalmente, a condividere la poesia di Sereni.
Sì, davvero. Allora, preferisco, cioè, chiudo, diciamo, con questa poesia, che è una poesia proprio perfetta del Musicante di Saint-Merry, perché è una poesia che racconta benissimo Sereni. Sereni vaga per la Francia e trova affissa su una porta di una piccola chiesa romanica di Tor un foglio con su scritta una poema in prosa, un piccolo poema in prosa di Camus, di Albert Camus. E lui lo trascrive e lo tiene nel cassetto per anni. Poi, quando l'occasione gli porge di fare un libro di traduzioni, lo traduce espressamente per inserirlo. Lui questa cosa la dice per far capire come nasce una poesia, no? Da questo intreccio di biografia, caso, esperienze, viaggi, vita, no? Sempre un fatto inaspettato. E questa poesia segna anche uno stacco nel libro, perché da questa poesia in poi il libro cambia tono e trova una serenità, una grande serenità. Si chiama Il toro affonda. Il toro affonda le quattro zampe nella sabbia dell'arena. Immobile se ne sta la chiesa del Tor, forte della sua pietra. Ma se le avviene di contemplarsi nella sorga chiara, quella forza si affina e diviene intelligenza. Incorna il cielo e frattanto sprofonda in un letto di ciottoli verso il ventre della terra. Sul ponte del Tor ho provato talvolta il gusto verde e fugace di una immeritata felicità. Cielo e terra, eccoli, riconciliati. Allora.
Sì, prima di passare la parola a Damiano, mi sono dimenticata di dire che trovate tutti i libri del Saggiatore, compreso Il Musicante e alcuni libri come Ponte.
Sì. Io leggerò chiudendo da Gli strumenti umani ancora sulla strada di Zen, insomma, ringraziando anch'io quanti hanno partecipato, quanti hanno letto, perché poi in fin dei conti è sempre il testo al centro di tutto, e per quanto ci sia necessario comunque sempre domandarci e tentare strade per insomma dirci sempre qualcosa in più, il testo chiaramente parla da sé, da sempre, per sempre, quindi sono contento anche di chiudere senza aggiungere altro leggendo. Perché quelle piante turbate mi inteneriscono? Forse perché ridicono che il verde si rinnova ogni primavera, ma non rifiorisce la gioia. Ma non è questa volta un mio lamento, e non è primavera. È un'estate, l'estate dei miei anni. Sotto i miei occhi, portata dalla corsa, la costa va formandosi immutata, da sempre, e non la muta il mio rumore, né più in fondo quel repentino vento che la turba e alla prossima svolta forse finirà. E io potrò, perciò che muta, disperarmi, portare attorno il capo bruciante di dolore. Ma l'opaca trafila delle cose che là dietro indovino, la carrucola nel pozzo, la spola della teleferica nei boschi, i minimi atti, i poveri strumenti umani avvinti alla catena della necessità, la lenza buttata a vuoto nei secoli, le scarse vite che all'occhio di chi torna e trova che nulla, nulla è veramente mutato, si ripetono identiche. Quelle agitate braccia che presto ricadranno, quelle inutilmente fresche mani che si tendono a me e il privilegio del moto mi rinfacciano. Dunque pietà per le turbate piante, evocate per poco nella spirale del vento, che presto da me arretreranno, via, via, salutando, salutando. Ed ecco già mutato il mio rumore. Si impunta un attimo e poi si sfrena, fuori da sogni enormi, e un altro passaggio gira e passa.
grazie a Silvia Ribbia anche della gentile conduzione, grazie mille.
Andiamo a sbronzare. Cosa si è sentito?
Piacere, infatti l'ho incrociata.
Vengono sempre purtroppo
certo. Io in realtà sono tanto e tante volte, insomma, spero di avere modo di ringraziarla.
Quello sono delle voci molto diverse.
La gestione di questo luogo, tante cose.
Anzi, io vorrei che vi proponete anche ad altri gruppi, se ci parte anche
Grazie. No, è...